Ecco, ringrazio Don Paolo per aver fiducia nell'aver invitato me, che faccio parte del CCB, Club Clero Badilante, che quindi non ho titoli per da mettere in mostra, semplicemente sono prete da un po' di anni, più di 45 anni, e per cui è più l'esperienza che ho vissuto e che vivo. E il titolo che ho dato, La notte, sfida per Dio, ecco, io credo che posso partire da una esperienza, l'esperienza mia di qualche anno fa. Mi ricordo scuola, insegnante, insegnavo all'ITIS, noi insegnanti dicevamo inutile tentare istruire sommari, ITIS, e sono ragazzi molto bravi, davvero ho avuto molte soddisfazioni, ragazzi svegli, intelligenti, pratici, per cui non si può fare dei discorsi teorici con loro. E mi ricordo che uno ha alzato la mano e dice, ma insomma, la Bibbia come fa a essere parola di Dio che è piena di schifezze, di violenze, di ingiustizie, di omicidi, eccetera. Allora gli ho detto, qui bisogna trovare un modo per rispondere. E lì per lì ho risposto così, me ne sono sempre più convinto. Secondo me il fatto che la Bibbia sia così è una prova che è parola di Dio, è proprio perché è così che è parola di Dio. Se fosse stata inventata da me, io l'avrei fatta diversa. Io ho fatto il parroco, tra le mie esperienze, ho fatto per 10 anni il parroco, e sul bollettino pastorale, parrocchiale, non mettevo le schifezze della parrocchia, mettevo le cose migliori naturalmente, e se non c'erano cercavo di abbellire quelle poche che c'erano, no? E perché? Ma perché a me dà fastidio dire, vedere delle cose negative, le cose che non funzionano, gli errori, eccetera. Mi dà molto fastidio. Per cui io ho preparato così, ma Dio non è me. Dio non ha paura del male, perché lui lo affronta. Lui non ha paura della violenza, perché lui è capace di trasformarla in un'occasione per far trionfare l'amore. È qui la differenza, capite? Per quello che a me, dopo non so quanti anni, lo leggo da quando ero ragazzo la Bibbia, mi ha sempre affascinato, perché è questa sfida. E potremmo dire che questa sfida della Bibbia è la sfida della notte. Cioè, in fondo, la nostra vita è piena di notti. Notti che sono l'ingiustizia, le violenze, le guerre. Quante notti? Notti anche personali. Le mie perfezioni, le mie incongruenze, la mia incapacità di essere fedele al bene che ho deciso di fare. Pensate a quante notti. Ma per Dio la notte è una sfida, non è un limite. E poi vi ricordo di presentare un'altra esperienza vissuta da me pochi anni fa, l'ospedale. Medico cardiologo si è spaventato perché aveva un po' di problemi al cuore, il cuore non pompava più, e dunque da già che 4-4-8 mi ha mandato all'ospedale. E, no, ma sarà una cosa breve, beh, di fatto sono stato 4-5 giorni all'ospedale, quindi mi hanno fatto un po' tutte le cose, una roba e l'altra. Dopo, così, non sto raccontando le storie dell'ospedale, però al mattino, dopo aver passato la prima notte, mi sveglio nella mia camera, quello che condividevo con un altro presente, e mi dico, e fu sera e fu mattino, primo giorno. E poi mi dico, no, non funziona sta roba qui, per come fate a parlare di solito? Se dice, e fu mattino, fu sera, primo giorno, no? Eppure per 6 volte, proprio all'inizio della Bibbia, viene detto che fu sera e fu mattino. ma proprio perché Dio non ragiona secondo i miei criteri. E qui la differenza, cioè il nostro Dio è il Dio delle notti, perché lui questa notte la trasforma in giorno. Ecco la differenza. Possiamo passare all'ultimo atto di questa sfida di Dio a proposito delle notti. Vi ricordate Gesù sulla croce? Anche lì c'è una sfida. Scendi giù e noi ti crederemo. Se sei figlio di Dio, scendi, noi ti crederemo. Domanda. Sono sempre abbastanza strano quando leggo la Bibbia, quando leggo il Vangelo, mi faccio le domande e dico, cosa avrei fatto io al posto di Gesù? Immaginate di essere sulla croce e di avere la possibilità di scendere. Sareste scesi o no? Io dubito. Ma perché non sono Dio? Perché non sono figlio di Dio? Allora ho capito, ecco, certo, se Gesù fosse sceso dalla croce, avrebbe dimostrato di essere come noi. Che differenza c'è? E invece no, lui ha accettato la notte, anche della morte, perché ha voluto dimostrare che anche la morte può diventare un'occasione perché l'amore trionfi. Neanche la morte mi ferma, neanche la morte blocca l'amore. Per cui questa gente dice vieni giù, ma è proprio perché sto su che dimostro di essere figlio di Dio. Proprio perché non rifiuto di affrontare questa notte e quindi accetto, accolgo anche questa occasione. E mi pare interessante allora percorrere un po', se vogliamo, insieme la Bibbia, farò una specie di, chiamiamola così, io direi lezione contemplativa, perché di solito la lezione divina si fa come? Si prende un testo e si comincia a guardarlo e a leggerlo in lungo e in largo, facendo tutte le suddivisioni, sottolineando ciò che è comune, ciò che non lo è, eccetera, eccetera. Vabbè. Però io preferirei questa sera fare una lezione contemplativa. Che cosa intendo? Intendo dire una lettura, potete immaginare la scena, siccome ho insegnato sempre a Litis devo usare sempre degli esempi molto bassi, non se volete bassi, ma mi sembrano, perché alla fine si rischia di parlare in maniera nuvolosa, un po' fumogena, no? E faccio un esempio, i miei ragazzi dell'ITIS una volta dicevo, il Signore Gesù è venuto a portare la salvezza, un ragazzo alza la mano e dice, sto mica negando io. Adesso come gliela spiego io questa roba qui, la salvezza? Io ho detto, tu vuoi essere felice? Sì, guarda, Gesù è venuto a renderti felice, ma questo mi interessa, che è esattamente questo la salvezza, cioè un uomo che finalmente trova il senso della sua vita. Quindi quando tu hai trovato il perché ci sei e perché sei qui, sei felice, ecco la salvezza. Vengo a ridare senso alla tua vita, non è una vita vuota, senza senso, ma una vita piena. Hai ricevuto una capacità enorme di amare, questo amore che riempi a tal punto da che qui cominci già qualcosa di nuovo che durerà per sempre. Poi parliamo di paradiso, parlate di quello che volete voi, ma Gesù la chiama vita eterna. Notate bene, non vita futura, vita eterna. Non l'eterno riposo dona loro Signore, quasi a dire che la vita che viene dopo, no, è eterna, perché se è eterna è già cominciata, se no sarebbe solo futura. Gesù ha detto, questa è la vita eterna, è già cominciata, conoscere te, unico vero Dio, e colui che hai mandato Gesù Cristo. Allora questa vita è già cominciata, è già qui, e quando tu hai incontrato Lui, e Lui ha rischiarato la tua notte, in quel momento la tua vita comincia a diventare nuova, diversa. Allora l'idea, è vero, è questa, immaginate, ma io abito in montagna, no? Uno va in montagna, sale con la montagna, quando arrivi su, in alto, e arrivi o sulla vetta oppure qualche luogo alto, cosa succede? Puoi guardare giù e che cosa vedi? Vedi quelle cose nell'insieme che prima non riuscivi a vedere e cogliere nel loro insieme. Vedi? Mentre prima passando anche in auto oppure a piedi, vedi un villaggio, un altro villaggio, una baita, poi dall'alto cominci a vedere tutto l'insieme. Ecco la visione contemplativa. Ecco la lezione contemplativa che io vorrei proporvi questa sera, cioè di cercare di andare in alto e di cominciare a vedere un po' queste notti che sono disseminate lungo la Bibbia. Non si finirebbe più perché ce ne sono tante. Intanto vi dicevo prima le notti della creazione, cioè questo Dio che comincia con la notte e crea la luce. Ricordate che la luce non fa esistere le cose, Se io spengo tutta la luce che c'è qui, non è che questa, che le sedie che ci sono qui, il tavolo, i poster e tutto quello che c'è sui muri sparisce, non lo vedo. La luce non fa esistere le cose, gli permette di vedere le cose che prima non vedevo. Quindi in fondo dire che Dio è colui che porta la luce per vincere le nostre tenebre vuol dire che Dio mi permette di vedere ciò che prima con la mia notte non vedevo. È questo che la notte è una sfida per Dio. Sono capaci tutti di far vedere le cose quando c'è la luce. Il nostro Dio è colui che riesce a trasformare le tenebre in luce. Infatti potete partire dal Vangelo di Giovanni, vedete questa, la luce che brilla nelle tenebre, e le tenebre non hanno potuto soffocarla. È una luce che vince. E una prima notte, io direi la prima notte che troviamo nella Bibbia è quella di Adamo. L'uomo, Adamo. Dove sta la notte di Adamo? Uno potrebbe pensare che so la notte che potrebbe essere il sonno dove Dio poi crea la donna, ma io pensavo un'altra notte. È la notte quando Adamo decide di chiudere gli occhi sulla luce che Dio gli ha dato, per cui è chiamato peccato. Il sospetto che Dio non voglia la mia felicità, ecco la notte. Quando io comincio a sospettare che forse Lui non mi vuol bene, anzi mi sta imbrogliando. Se fosse vero che mi vuol bene, dovrebbe darmi tutto. Un po' come il bambino che dice alla mamma, tu non mi vuoi bene perché non mi dai questo, non mi dai quello. E la mamma, se davvero ti vuol bene, non te lo dà. Perché? Perché l'amore non è il riempire qualcuno di cose, ma è il rendere possibile alla tua vita di fiorire. E non si fiorisce, nessun albero fiorisce se non è stato potato. Non so se voi avete esperienza di queste cose, ma io, in mezzo al nostro giardino, in mezzo al nostro orto, adesso tra poco, tra un mese, comincia tutta l'opera di potatura, da una parte e dall'altra. Ma è chiaro che l'albero soffre, ma è proprio per questo che poi fiorisce. Ebbene, Adamo cosa succede? Qual è l'effetto della notte di Adamo? Primo effetto, la fuga. Ho avuto paura, sono scappato. Secondo effetto, si nasconde. Mi sono nascosto, sono nudo, cioè ho scoperto di non valere niente. Ho scoperto di essere un fallito. Terzo effetto è la deresponsabilizzazione. Cosa succede? Cioè, è stata lei. State bene, no? Non è stata lei. Poco prima, quando Dio aveva creato la donna, questa sì, è osso delle mie ossa, carne della mia carne. Dio arriva e dice, beh allora che è successo? È stata lei, ecco il primo cavaliere della storia, avanti signora, prego, va davanti lei, ecco la deresponsabilizzazione, e poi anche Eva non è da meno, perché alla fine per fortuna c'era soltanto serpente, se c'era qualcun altro forse serpente dava la colpa a un altro, perché lì c'è tutto il rimbalzo delle responsabilità. E poi ancora la paura a riconoscere il proprio stato di notte, di peccato. Adamo, prima di riconoscere il suo stato di male, cosa fa? Lo nega. No, sta cercando di ributtare tutto. Anzi, notate bene, non dice solo la donna, ma la donna che tu hai creato. Quindi, indirettamente, tu signore, che mi hai creato la donna, è colpa tua, perché se non me la davi, non succedeva questo. Quindi capite che c'è tutto un rimbalzo. Non voler accettare la tua responsabilità. E poi Dio però dischiara questa notte. Dio prende l'uomo e comincia qualcosa di nuovo. Dio non si ferma. Viene in mente un'altra notte, qui ne cito solo alcune perché sennò non finiremo più. La notte di Isaia, capitolo 6 di Isaia. Isaia sta vivendo un'esperienza straordinaria, quella che viene chiamata la vocazione di Isaia. E a un certo punto Isaia vede davanti a sé questa potenza, questa forza di Dio, una luce immensa, una forza di amore che lo prende, che lo conquista, la gloria di Dio, viene chiamato così, potremmo dire il peso di Dio. In ebraico gloria si dice kavod, ed è strano, se uno va a vedere sul dizionario ebraico kavod vuol dire peso, ma c'entra la gloria col peso, perché uno dice, mamma mia, la gloria, che so, la gloria dei Bernini, che so, la gloria della chiesa di Gesù a Roma, che la gloria di Sant'Ignazio. No, niente di tutto questo, non nuvole, fumo, eccetera, no, la gloria è un peso, cioè, cosa scopri quando tu hai scoperto la gloria di Dio? Hai scoperto il peso di Dio, cioè il valore di Dio. Quando Dio ha veramente un peso nella tua vita, e quindi si rende conto di questa cosa, ma come? E cosa scopre di fronte alla gloria di Dio? Scopre la sua notte. Sono morto, prima, perché ho visto questa potenza forte. Seconda cosa, sono un uomo dalle labbra impure. E cosa fa Dio? Ecco che capovolge. La notte di Isaia diventa la sfida per Dio. Non dire questo, io purifico le tue labbra. Tu sei un uomo nuovo, tu sei trasformato. Un'altra notte che mi viene in mente, saltiamo avanti, o indietro, perché a Isaia siamo intorno all'ottavo secolo, andiamo a Davide, siamo undicesimo, decimo secolo avanti Cristo. Davide ne ha combinati tutti i colori, santo re Davide, uno legge quello che ha fatto, dice, ma fortuna, la faccia che era santo, se non era santo chissà cosa faceva. Però Dio dice, ho scoperto Davide mio servo, io guardo ciò che c'è nel cuore. Poi ci fermiamo alle apparenze, noi vediamo l'aspetto negativo delle persone, è un farabutto, è un disgraziato. Dio guarda non le apparenze ma la profondità, sa guardare oltre. Davide quindi ha fatto l'esperienza della notte, ha ucciso un caro amico con la scusa che lui e il re poteva fare tutto, ha preso sua moglie e poi ha cercato di coprire tutto questo con un po' di fumo, facendo finta che le cose, poi trasformando addirittura Uria in un eroe, una bella medaglia al valore, così poi poverino ha lasciato la moglie vedova, me la prendo in casa io, no? Se non che arriva il profeta Nathan e gli racconta la famosa storiella, no? Il tale che aveva tante pecore, ricco, e poi c'era il vicino di casa che aveva soltanto una pecorella piccola, piccina, che anche di notte stringeva sul suo petto per scaldarsi, perché non aveva nemmeno una coperta per scaldarsi. Arriva un ospite per il ricco e questo cosa fa? Va, prende la pecorella, la uccide, gliela mette sul piatto, arrosto, all'ospite. E Davide subito si alza e dice, chi è quest'uomo? È reo di morte. E subito Nathan, quell'uomo sei tu. Cioè, non hai capito che io ti stavo raccontando una parabola. E Davide si rende subito conto, notate bene che non è come Saul, il quale dopo che Samuele dice, ma hai fatto quello che voleva il Signore, e lui comincia a raccontare storie, sì, l'ho fatto però, ma chissà. No, Davide in quel momento dice, ho peccato contro il Signore, ho sbagliato tutto. Quindi notte. E che cosa fa il Signore? Il Signore comincia tutto da capo. Davide esprime il suo dolore di non aver saputo rispondere all'amore e Dio trasforma tutto questo in luce. Possiamo andare indietro ancora un po', ho cercato di mettere insieme perché in fondo ho cercato di far vedere prima le notti che nascono dal peccato, perché alla fine quante volte noi andiamo a confessarci e riconosciamo i nostri peccati e ci presentiamo come coloro che hanno fatto l'esperienza delle notti. E invece è bello andare e domandarsi, ma in che maniera Dio attraverso questa notte mi sta facendo vedere le possibilità reali che io ho di trasformare tutto in amore? In che maniera Dio può ribaltare questo? Guardate che anche nella nostra vita, andate indietro a vedere quante cose negative sono successe, oggettivamente negative, ma dopo tanti anni guardi indietro e dici, oh Signore, grazie perché questa cosa, che certamente era negativa, mi ha fatto soffrire, però mi ha dato tanto che io non sarei qui adesso e non sarei quello che sono se non avessi vissuto ciò che ho vissuto. Lo diceva già Giovanni Pascoli, che non era un uomo particolarmente santo, famosa poesia che ho imparato a memoria quando ero bambino la mia sera, concludeva così, dice, il giorno fu pieno di lampi, eccetera, poi arrivano le stelle, le facili stelle, finisce così, la nube del giorno più nera è quella che io vedo più rosa sul far della sera. Cioè, ecco la notte che diventa, quando la guardo, Signore, tu sei più saggio di me, tutto è saldamente nelle tue mani e tu non sbagli, tu sei capace di portare tutte le nostre notti a diventare un giorno, a diventare occasione d'amore, di pienezza, di verità. Tutto, guardate, non esiste, persino le cose più terribili, Dio non si ferma di fronte a nulla. Ecco la sfida di Dio. Pensate alla, possiamo dire, penultima sfida che noi troviamo nel Vangelo. Chi è il primo a essere andato in paradiso? Canonizzato direttamente da Gesù, il ladrone, no? Oggi sarei con me in paradiso. Interessante. Mi ricordo che quando ero ancora parlo, come è stata regalata un'icona, una copia naturalmente, non era un'icona di originale, una copia però interessante, c'era un Gesù risorto che scendeva negli inferi, e si vede questo Gesù che tira fuori Adamo ed Eva dalla tomba, per dire tutta l'umanità viene risvegliata, tutta l'umanità ritrova il suo perché, scendere agli inferi vuol dire scendere nella profondità del male, della notte dell'uomo e tirarlo fuori, un simbolo, questo. E poi c'era un'altra, l'icona era fatta con una specie di arco sopra, un archetto, un'icona separata, quindi una icona rettangolare, poi una separata sopra, e si vedevano degli angeli e un tale che dice, ma come Gesù è sotto, Gesù è sopra, sembrava ancora Gesù, si vedevano le piaghe, e aveva in mano un cartello, un cartiglio, così, e gli angeli che erano lì così, ah, e dico, voglio vedere, sul cartiglio cosa c'era? Preso una lente, e c'era scritto in greco, e c'era scritto, Semeron, oggi sarai con me in paradiso. Gesù è ancora lì, negli inferi, nel buio dell'umano fallimento, e questo è già arrivato là, e sta presentando il lascia passare del re. Quasi a dire, guarda, il primo ad essere entrato, capite che se passa lui, passiamo tutti, Perché alla fine non è che Gesù faccia delle preferenze di questo tipo, anzi, di solito le preferenze Gesù le fa con gli ultimi, perché sono gli ultimi che diventeranno i primi. Ecco la trasformazione. Cioè è così vero quello che vi dicevo dell'Antico Testamento, che è stato avverato ancora di più da Gesù, perché Gesù ha veramente capovolto tutto questo, ha capovolto i giudizi dell'uomo. L'uomo dice che la notte è la cosa peggiore che possa capitare, Dio dice che la notte è l'occasione che gli viene data per trasformare tutto in luce. Dicevo, andiamo avanti, pensiamo alla notte di Abramo, anche Abramo. A un certo punto cosa succede ad Abramo? Qui siamo non più al momento del peccato e del male, l'esperienza del male. Qui siamo all'esperienza di un uomo che invece è già abbastanza bravo. Abramo ha detto il suo sì, si è mosso dalla terra di dove abitava, esci dalla tua terra e vai, lui è uscito, se n'è andato, è entrato come gli ha detto il Signore. E poi a un certo punto, dopo tante speranze apparentemente fallite, nasce il figlio Isacco, il suo sorriso, la parola Isacco vuol dire sorriso, vuol dire colui che ride. E il Signore che gli dice, Abramo, Abramo, alzati e prendi tuo figlio, il tuo unico figlio, quello che tu ami, Isacco, quattro parole che sembrano quattro coltellate, il tuo figlio, non aveva 15 di figli, uno solo, il tuo unico figlio, il tuo diletto, quello che ami, e il tuo sorriso, Isacco, vai sacrificarlo sul monte di Moria. Ma Abramo rimane pietrificato, silenzio, parte senza dire nulla, parte. sellò l'asino, si mise in cammino, arriva, no? Ecco la notte di Abramo, 3 giorni di cammino, 3 giorni di notte. Abramo che cosa ha fatto? Ha dato tutto a Dio. E cosa fa Dio? È come se Dio dicesse: conosci chi hai scelto? Capisci perché hai detto sì? Il nostro rischio è quello di aver detto sì ai doni di Dio, non a Dio. Hai scelto me o hai scelto i doni che io ti do? Guardate che noi, il nostro rischio è quello di attaccarci ai doni di Dio. Come ti voglio bene, Signore, quante grazie mi hai fatto. Quando nella sala entra il link del pollaio, come ti voglio bene le mie galline, ma amano te o amano le becchine? Il nostro rischio è questo. Amiamo Dio o amiamo le cose che lui ci dà? Amiamo Dio o amiamo quello che noi speriamo che lui ci dia? Ecco la grande prova. Ecco la notte di Abramo. La notte è la prova, è il momento in cui, ecco la luce che arriverà, in cui tu provi che Dio è più grande dei suoi doni. Ci credi che Dio è più grande dei suoi doni? Capite che è una sfida. E Abramo, illuminato da Dio, la supera. Al figlio che gli dice: Abba, papà, ecco la legna e il coltello e il fuoco. Dov'è l'agnello per l'olocausto? Il padre del figlio: Dio provvederà. E arriva là e Dio gli dice: no, non voglio questo. Io ho voluto vedere se davvero tu ami me o ami i doni che io ti faccio. Adesso io ho rischiarato di nuovo la tua notte, la tua era ancora una fede piena di imperfezioni, eri ancora attaccato alle cose, adesso ho visto che tu sei capace di fare anche questo salto, io te lo restituisco. Non ti tolgo il figlio, non voglio togliertelo. Io non ho niente da guadagnare a togliertelo, ma volevo farti crescere. È una notte per la crescita. Vedete che le notti sono sempre situazioni di crescita. Un'altra notte. Passiamo al Vangelo, vedete che sto facendo dei salti, no? Ma cercando di assimilare le varie situazioni. Anche qui una situazione un po' difficile. Ricordate Luca 5, il famoso racconto della festa miracolosa, così viene raccontata, no? Pietro sta lavando le reti. Gesù arriva, spiconato dalla folla, un sacco di gente. Tutti stanno cercando di toccarlo, Gesù guarda caso, immaginate, lago di Tiberiade, tutti fanno i pescatori, c'era tanta gente che stava lavando le reti, al mattino i pescatori hanno pescato e sono tornati dalla notte di pesca, stanno pescando. Come, qual è l'atteggiamento di chi lava le reti? Ma io penso che ci sono almeno 2 atteggiamenti. L'atteggiamento gioioso di chi ha preso tanto pesce. Queste tazze retiche, lavo, domani andrò ancora, che bello. Poi sono quelli che hanno preso poco e dicono: vabbè, pazienza, prendo domani. E poi c'è qualcuno invece che non ha preso proprio niente. Come sta lavando le reti? Accidenti, maledette reti, la prossima volta che nascono lo farò il macellaio, a me lo può pagare un po' di carne, cosa darò ai miei figli da mangiare, cosa dirà mia moglie, qua anche la suocera a carico, scusate Pietro che è andata la suocera, e adesso cosa anche lei avrà da dire, ecco, e poi tutta la notte buttata via. Gesù quale barca sceglie? Quella della notte. Sempre, guardate che Gesù era un po' così, Entrò in una sinagoga e vide una donna curva da 18 anni, insomma, con tutta la gente dritta che c'è, lui vede quella curva. Ma perché Gesù è specialista nel cogliere le notti e trasformarle in giorno. Passando lungo la strada vide un uomo cieco dalla nascita. Ma quanta gente che ci vedeva bene, vede proprio quello, no? Entrò in una sinagoga e vide un uomo con la mano inaridita. C'è gente che ha le 2 mani che funzionano e li vede proprio questa qui. Capite che tutte le situazioni del Vangelo sono così, Gesù è specialista, del resto come il Padre, come Dio, ad andare a scovare le nostre notti per trasformarle in giorni. Ecco la sfida di Dio che entra nelle nostre notti. E qui c'è la notte di Pietro. Infatti, se fate bene, c'è gente, è interessante, andate a leggere il Vangelo di Luca, a un certo punto dice che Gesù va sulla barca e la gente voleva ascoltare, la gente era stupita di quello che diceva. Quando ebbe finito di parlare, io dico, ma cosa cavolo aveva detto Gesù? La gente è ricca per ascoltare, ha cominciato a parlare, la gente era stupita, eccetera, ma non dice neanche una parola su Luca, di Luca, San Luca di quello che ha detto Gesù. Ma avrà detto pure qualcosa. Si rivolse allora a Pietro e disse, Pietro, prendi il largo e getta le reti per la pesca. Ma come? E la prendi? Allora, qui si capisce che in fondo cosa ha fatto Gesù? Guardate, Gesù prima di tutto ha preso Pietro finché, immaginate che Gesù fosse salito sulla barca di un altro, di un suo compagno. Pietro era lì, che ascoltava sicuramente, ma come avrebbe ascoltato tutta la storia che Gesù raccontava nelle sue prediche? Dicendo sì, belle cose, questo qui figurati, dai, con tutto quello che ho fatto io, niente, una roba, tutto è andato storto, hai un bel dirmi che ti vedo bene, che la provvidenza funziona, però se Gesù entra nella mia barca, io devo stare attento alla barca, intanto, devo allontanarmi, quindi psicologicamente prendi la distanza dai tuoi fallimenti, smettila di stare lì a ravanare in mezzo ai tuoi fallimenti continuamente, ecco fallito, sbagliato e avanti, no? Facendo tutta questa roba qui, continuando a essere devoti della Dea Lamentella, dice il Papa, non si fa molta strada, ecco, allora Gesù intanto gli fa fare il distacco, devi ascoltare la predica, non è altro da fare, ascoltare la predica di Gesù, che cosa avrà detto Gesù? Lo possiamo capire da Pietro, Gesù dice prendi il largo, cioè fidati di me. Risposta di Pietro, Signore, lavorando sodo tutta la notte non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola, su quella parola che ho ascoltato adesso, io mi fido, voglio prendere in mano. Cioè il Signore comincia ad aprire uno spiraglio e avendo fatto presero tanti pesci che le reti quasi si spaccavano. Altro problema, ma come? Prima almeno ho portato a casa le reti. Cosa mi serve adesso per presentarmi i pesci se poi si spaccano le reti? Qual è la soluzione? Pietro la capisce questa soluzione. Chiamarono le altre barche, quindi quando tu arrivi a condividere i doni di Dio, nella tua vita è entrata la luce. Nella tua vita la tua notte è diventata un giorno, è il giorno della condivisione, è il giorno in cui l'amore trionfa. Se tu avessi pescato tutta la notte e avessi tenuto tutto per te e alla mattina avessi fatto un bel guadagno di pesci, certamente non avresti avuto il gusto che hai adesso. Adesso il Signore ti ha fatto vedere che la vera gioia non sta, la vera luce, il superamento della notte c'è quando tu hai il coraggio di prendere il largo e di cominciare a condividere tutto quello che il Signore ti ha dato. Allora ecco che comincia il giorno. C'era una storia rabbinica che diceva così: il maestro domandò ai suoi discepoli, quando la notte finisce e comincia il giorno? Allora un discepolo dice, quando? Guardando bene nella penombra, con la notte e il giorno stanno per finire, sta finendo la notte, sta cominciando il giorno, allora si può distinguere un cane da una pecora? No. Quando si può vedere, guardare e distinguere un uomo da una donna? Allora si vede gli uomini e la tunica, anche le donne, come si fa? E poi ognuno tira fuori una cosa e il maestro dice no, non ci siamo, no, dicevi tu. La risposta, la notte è finita, è cominciato il giorno, quando guardando in faccia ad ogni uomo tu cominci a riconoscere un fratello. Ecco lì, comincia la giornata nuova, lì è finita la notte. Tu cominci a diventare un tuo uomo con Gesù, capace di vedere le cose con occhi completamente nuovi. E abbiamo visto quindi la notte di Pietro. Veniamo in un'altra notte adesso, la notte della tempesta. Vi ricordate? Pietro ha già vissuto questa bella esperienza, adesso ho deciso di stare con lui, che bello, non avrò più notti, anche qui capite, eh? La notte del peccato ero lontano, adesso mi sono fidato di lui, questa notte, ma ho già trovato il giorno, e poi scopre che anche lì c'è la notte, anche lì le cose non funzionano sempre bene, ma Dio vince anche lì. E poi abbiamo visto che quando tu hai fatto esperienza dei tuoi fallimenti, Dio ti fa rivalutare tutto, ti fa vedere che questi fallimenti diventano un'occasione per far diventare l'amore. E questa è un'altra notte. C'è la notte della tempesta. Sono tutti in barca. Gesù, dopo la moltiplicazione dei panni, dice passiamo all'altra riva. Tra l'altro passare all'altra riva, al tramonto del sole, non è mica facile in fondo, di notte non c'erano mica i mezzi per illuminare, 12 chilometri per attraversare il lago, non è tantissimo, però 12 chilometri non è proprio una cosa da nulla. Immaginate il lago di solito sono delle correnti, correnti che poi rischiano di sollevare ombre, eccetera. Come? Poi loro erano pescatori, si intendono bene, Gesù fa prendere il largo, attraversare di notte. Salgono sulla barca, si leva la tempesta, come previsto. Gesù che fa? Dove? Dove si trova Gesù? Dove si trova? A poppa o a prua? Davanti o di dietro? A poppa. Che è la parte che quando la nave affonda va sotto per prima. Quindi Gesù è nella parte più pericolosa della barca. E non è scelto la parte più comoda, se andasse a fondo in questo mezzo topo, è scelto il luogo più buio della notte, se volete. Poi, cosa succede ancora? Succede che lì dorme, e loro sono tutti strafogati a tirare fuori l'acqua, buttano qui i tre di mantelli, spremili, butta fuori, e loro tutti lì dorme, basta, hai visto, lui ha organizzato tutto, e a un certo punto lo svegliano. Perché lo svegliano? Perché facesse un miracolo? No, se voi leggete il Vangelo c'è scritto che dopo che Gesù ha calmato il vento e il mare, e ha detto al vento taci, al mare metti la museruola, sta zitto, rimasero stupiti. Ora, se io domando a qualcuno qualcosa e lui me la dà, non l'hanno stupito. Quindi se l'hanno svegliato perché facesse il miracolo, non dovevano stupirsi. E invece rimangono stupiti. Perché l'hanno svegliato? Immaginate la scena, eh? Prossimamente in casa vi si guarda la lavatrice e comincia a dare acqua dappertutto. Vostri mariti, signore che siete presenti, sono seduti in poltrona a leggere il giornale e alzano i piedi così. Ma insomma, da una mano tira su acqua, no? Capite? Perché lo svegliano? Ma come, signore? Noi stiamo andando a fondo, tu dormi, lasci una mano, non te ne frega niente, andiamo a fondo, poi dobbiamo andare a fondo. Gesù non sta a fare discorsi, comincia a parlare dentro, poi ferma e dice, non avete fede, cioè non credete. Cosa bisognava fare? Domanda, ma che cosa bisognava fare allora? Perché li rimprovera? La risposta mi sembra semplice, fate quello che fa Gesù. Gesù dorme, dormi anche tu. Ma come? In mezzo alla tempesta, dormi, non ti preoccupare. Lui è capace di trasformare le tempeste in calma, le notti in giorno. Fidati. Ricordate da una stessa scena, simile ma opposta, Getsemani. Gesù dice ai discepoli, venite con me. Cosa dice ai discepoli? Due cose, vediate e pregate. Lui va avanti, torna indietro, cosa sta facendo? Sta dormendo. Allora, capite, noi siamo così bravi come gli apostoli di fare sempre l'opposto. Se lui dorme, noi vediamo, se lui veglia, noi dormiamo. Ecco, cioè, perché le cose non possono andare bene? Ma perché non facciamo quello che fa Gesù? Gesù dice, entra anche tu nella mia notte, ma guarda che io la trascorro il giorno. Ma se tu pretendi di scegliere tu le tue notti e i tuoi tempi, guarda che non fai molta strada. Anche qui vedete che io proprio il mio desiderio per farvi capire che in fondo non c'è notte che fermi Dio, mai. E ancora un'altra notte, pensiamo alla notte della crisi, la notte, il momento in cui Gesù, dopo aver fatto il discorso sul pane di vita, capitolo 6 di San Giovanni, a un certo punto vede che la gente si arriva, comincia ad andarci, perché lui è matto, esagerato, cosa vuole. E poi dice San Giovanni che anche i discepoli, cominciando ad andarsene, risponde di Gesù, Gesù dice, volete andarvene anche voi? La notte anche di Gesù, veramente. E la risposta è, Signore, da chi andremo? È vero, stare con te, abbiamo l'esperienza delle notti, ma tu sei l'unico che dà senso alla nostra vita. Sei tu che a rischiare le nostre notti riesci a trasformarle in un giorno. E poi pensiamo anche, simile a questa notte, cioè, io penso alla notte di Mosè, anche Mosè. Ricordate, sono usciti dall'Egitto, a un certo punto gli egiziani li seguono, arrivano davanti c'è il mare, dietro ci sono gli egiziani, cosa succede? La gente comincia a gridare, anche Mosè, perché a un certo punto la Bibbia, il libro dell'Esodo dice, perché gridi contro di me? Perché gridi verso di me? Non aver paura, stendi il bastone. Anche qui, questa notte, direi un giorno, passano attraverso il mare, e l'acqua è una protezione a destra e a sinistra, cioè passano in mezzo. Il mare nella Bibbia è il simbolo del male, l'abisso, il caos primordiale. Dio fa passare attraverso il caos primordiale, un po' come è successo agli apostoli della barca. Passi attraverso il lago, attraverso questa tormenta di male e lo vinci. Ma perché c'è lui? Lui è colui che vince. E poi mi viene in mente anche la notte di San Paolo e di Sila, Atti 17, gli Atti degli Apostoli, versetto 17, sono stati presi, sono stati messi in galera, sono stati battuti con le verghe, quindi hanno subito di tutte le ingiustizie, e a un certo punto loro passano una notte a cantare, a ringraziare Dio, cantavano. E a un certo punto arriva il terremoto, sembra che tutto sia finito, il carcere trema, tutto quanto, si rompono le catene, i prigionieri escono, il carceriere dice adesso io non solo perdo il posto, ma mi condanneranno a morte. Allora Paolo e Sila dicono non fare nulla, noi siamo qui tutti, noi non scapperemo. E questo rimane colpito e dice, mamma mia, cosa devo fare per essere salvato? Cioè, per dare senso alla mia vita, e dice, non avere paura, fatti battezzare, credi in Gesù. Quando si fa battezzare, lui, la sua famiglia, e poi imbandisce il banchetto, l'Eucaristia. La notte è diventata un giorno, anche qui. Questa sfida poteva essere il fallimento di Paolo, il fallimento di Sila, il fallimento di tutta la loro missione, condannati a morte, e poi il giorno dopo lui stesso li accompagna a rischio della propria vita, li lascia andare. Ecco, è interessante vedere come davvero tutta la Bibbia è intessuta di queste esperienze. Poi io posso andare avanti ancora a parlare, ma credo che è ora di finirla, perché è ora, cioè, mi sembra che mi avevo detto già troppe parole. Pensate però anche un'altra notte, la notte della croce. Questo è il massimo delle notti. Si fece buio su tutta la terra. Buio, notte. E sembra la fine, è l'inizio. Cosa dice il libro sia di Matteo che di Luca, di Marco? Che il velo del Tempio si spezzò. Cosa vuol dire? Il velo del Tempio, nessuno poteva sapere cosa è successo nel Tempio, perché nel Tempio non entrava il sommo sacerdote se non una volta all'anno, il giorno del Kippur, e non era il Kippur, era Pasqua. Quindi, che cosa vuol dire Luca? Scusate, cosa vuol dire Marco se non dire Matteo? Voglio dire che il vecchio Tempio è finito. Dio non è più chiuso in un Tempio. Il velo che lo apparteneva si è spaccato perché è cominciato qualcosa di nuovo. Dio non è più chiuso nei nostri luoghi dove noi l'abbiamo rinchiuso, ma mostrato una potenza enorme che ormai raggiunge tutta l'umanità. Non è più lì solo per gli ebrei, è un Dio per tutti, è il Dio che vuol toccare il cuore di tutti gli uomini. E dunque la notte, che è anche la notte di Elia, se volete. Elia, un altro profeta, il quale ha fatto l'esperienza del fallimento. Con tutto quello che ho fatto, adesso mi cercano per farmi morire. Basta, Signore, lasciami morire. A un certo punto il Signore manda un consolatore, un messaggero che gli dà acqua, pane, e con la forza di quel cibo camminò per 40 giorni fino al monte di Dio Loreb. E lì cosa si aspetta? Si aspetta un Dio potente. Adesso il Signore arriverà, farà vedere tutta la sua forza. E quindi giù fulmini, giù terremoti, giù, niente, arrivano fulmini, Dio non era nel fuoco. Arrivano tuoni, Dio non era nel tuono. Arriva il vento impetuoso che fa rotolare le pietre, Dio non è nelle pietre, non è nel questa potenza. E poi a un certo punto, con Edenameca, in ebraico, che vuol dire letteralmente, vuol dire il tuono di un silenzio intercettibile, col vuol dire sia voce che tuono. Quindi il silenzio è come un tuono. Ecco Dio cosa fa, rischiara la notte di Elia, non attraverso dei tuoni esterni, ma attraverso un turbamento interiore che è più forte di un tuono. Tant'è vero che la gente, quando viene a fare da noi il ritiro e c'è silenzio, la prima cosa di cui hanno paura è il silenzio. No? Tanto un concerto rock, nessuno ha paura. Ma quando comincia a far silenzio, si segnano dentro tante cose che tu vorresti tenere dentro. E lì vengono fuori tutte. Ecco allora la notte che viene rischiarata da questo Dio che capovolge. Non è il Dio del tuono, ma è il Dio del silenzio, il Dio dell'apparente fallimento. È assenza di parola, ma è una presenza nuova. Poi pensiamo un'altra notte, la notte del tradimento, la notte di Giuda. Guardate che la notte del tradimento è una delle notti più luminose. Cosa fa Gesù? Gesù fa per Giuda il gesto più straordinario. Per San Giovanni, Giuda, notate bene che Pietro domanda al discepolo che Gesù amava, che non sappiamo chi è, vuol dire semplicemente il discepolo che si era aperto totalmente a Dio, vuol dire è l'emblema di ogni discepolo. Chi è? Allora, il discepolo che Gesù amava, china il petto, è un colpo di Gesù, si trova nel seno di Gesù perché vive questa comunione con lui. E gli dice chi è. Gesù prende pane, lo intinge, lo dà, si chiama il boccone della sposa. Quando c'era un banchetto, colui che presiedeva intingeva un boccone, lo dava all'amico più caro. Quindi è come se Gesù dicesse, ecco, è colui che io amo di più, gli dà questa cosa. E per dire, Giuda, guarda che io ti amo dal punto che tu sei vero ferito. Qualunque cosa farai, io ti amerò sempre. Capite qui la notte che si rischiara. E poi alla fine Gesù spiega, no? Padre, non ho perso nessuno se non il figlio della perdizione. Chi è il figlio della perdizione? Io stessa poleias, in greco si dice. Chi è il figlio della perdizione? Tutti mi rispondono, no, domando. Giuda, no? San Paolo dice, Gesù si è fatto perdizione per noi. Cioè, è lui il figlio della perdizione. Padre, ho perduto me stesso per non perdere nessuno. Immaginate, c'è un camion che sta proteggendo un bambino, la mamma lo vede, si butta, il bambino viene buttato di là e lei va sotto il camion. Cioè, mi sono perso io pur di non perdere nessuno. Io mi sono fatto perdizione, io mi sono fatto maledizione. Quando io non ando questa roba qui, sapete perché tutti rispondono Giuda? Perché noi abbiamo sempre bisogno di qualcuno che è peggiore di noi per essere sicuri di non andare all'inferno, no? Ah, ma noi siamo come Giuda. Ma invece no, Gesù ci dice che l'amore più grande che lui ha è per colui che sembra essersi allontanato di più. Per molti anni ho praticato questa cosa qui, e i miei fratelli del ritiro mi comandavano un po' come il mio ritmo di turno. Poi un giorno leggevo uno dei libri di Silvano Fausti,
ho scoperto che lui la stessa cosa era scritto, io non so da solo, cioè lui è un buddista, conosce le cose, ma io leggendo Paolo che ho detto, ma certo Gesù si è fatto perdizione, non ha perso nessuno, ha voluto perdere se stesso, è andato sulla croce perché io non morissi, è morto lui, lui è entrato nella notte perché io potessi entrare nella luce come lui. Ecco, io credo che qui si aprono porte di speranza, no? Capitolo 21 di Isaia dice: sentinella, quanto manca della notte? San Paolo rispose nella lettera dei Romani: la notte passata, il giorno va vicino, gettiamo via le armi della tenebra e indossiamo le armi della luce. Da noi è cominciato, capito? Gesù è risorto. Non è che è risorto 2000 anni fa, ma è il risorto, è colui che ha inaugurato una vita nuova. Noi siamo già nella risurrezione, perché viviamo già una vita nuova, che è quella in cui noi professiamo con le nostre scelte che l'amore è più forte di tutte le situazioni negative che ci possono essere, più forte della malattia, più forte della sofferenza, anzi la sofferenza può diventare una esperienza e una occasione per crescere ancora di più nell'amore. Io non ho paura di usare questi mezzi, però sì, lui la può usare. Penso, e concludo, Marta Robbeni, fondatrice dei nostri fogli di scelte. Passata la vita immobile in un letto, una malattia terribile che le dava dolori lancinanti, terribili, ebbene lei ha portato amore a tutti, dava consolazione a tutti quelli che l'hanno visitata, più di 130.000 persone in tutta la sua vita. Abbiamo sicuramente, noi abbiamo 110.000, ne abbiamo, poi siccome ne avuto molto di più si pensa a qualcosa del genere, eppure era la più infelice, la più nella notte, ma dava gioia a tutti e consolazione a tutti. Non c'è nulla che possa fermare l'amore, neanche la malattia. Immobile dall'età di 17-18 anni fino a 79 quando è morta, ma lì senza poter mangiare, senza poter bere, senza poter dormire, ma dava consolazione a tutti. Ecco la sfida della notte, il Dio delle nostre notti.